titolo XII del libro della Genesi, manca di materiale. 1, 2, 3, 4, sì. Voi siete i vecchi. Noi intraprendiamo con questa lezione, diciamo così, omnicomprensiva, un cammino di esegesi. Esegesi vuol dire andare al testo, picconare il testo e farlo parlare anche lì dove sembra non dire niente. Significa esplorare certi aspetti del testo che apparentemente sembrano incomprensibili e ovviamente ricavarne la ricchezza che il testo contiene. Questo è il lavoro che ci aspetta. Adesso come adesso noi dobbiamo avere una specie di indice, di quadro generale per poter avviare questo tipo di studi che faremo. Ora, parlare dei patriarchi significa entrare dentro in un mondo che neanche ci si immagina. Vi faccio solo un piccolo esempio. Quando nella mia pazzia ho voluto fare il dottorato in Sacra Scrittura, all'epoca, i professori hanno deciso che io dovevo studiare i riti funebri del mondo di Ugarit. Penso che per qualcuno sia la prima volta che sente questo nome così strano. Ugarit è una città che si trova in riva al Mediterraneo, in Siria. Voi la potete immediatamente identificare se voi guardate l'isola di Cipro, la quale è fatta come un pugno col dito indice. Voi proseguite col dito indice, scontrate la costa, lì c'è Rash Shaura, il luogo dove c'era Ugarit. Ugarit ha una lingua cuneiforme e studiando i riti funerari di Ugarit mi sono accorto di una cosa stranissima. Gli stessi identici riti voi li trovate vissuti da Giacobbe quando gli dicono che è morto Giuseppe, falsamente, perché sappiamo poi come le cose sono andate. Quella pagina non è altro che una pagina di testi cuneiformi traslitterati in lingua ebraica. Se noi dunque dovessimo andare dentro al testo e scavare, troveremo nel libro della Genesi, nel ciclo patriarcale, delle ricchezze di tipo linguistico antichissime, molto più antiche della data, chiamiamola così, dell'inizio della grande avventura di Abramo, che viene orientativamente collocata, anche se poi è tutto da discutere, verso il 1700, circa 1600-1700 avanti Cristo. Naturalmente leggere il libro della Genesi non è una cosa facile. Noi la Genesi la conosciamo perché c'è il racconto della creazione, c'è il racconto della nascita dell'uomo, poi c'è il cosiddetto peccato di Adamo ed Eva, Caino, Abele, Lame, il diluvio, tutti i testi che noi diamo per conosciuti. Scordatevelo. Noi non li conosciamo e stasera cerco di spiegarvi perché non li conosciamo. Vi faccio solo due esempi. Se io prendo il capitolo primo della Genesi, il capitolo primo, versetto 26, trovo scritto: facciamo Adam a nostra immagine, a nostra somiglianza e dominino. In ebraico c'è il verbo al plurale. Io sono quel peccatore, ed in italiano l'ha messo al singolare, perché se traduciamo, facciamo l'uomo, uomo è maschile singolare. Non posso scrivere facciamo l'uomo e domini, no. Ma in ebraico c'è il plurale. E questo ci sta ad indicare che quel Adam non è un singolo. L'altro piccolo esempio. Adamo, Eva, Caino, Abele. Abele viene ucciso. Adamo, Eva, Caino. Adamo ed Eva restano, Caino viene cacciato da Dio nella terra di Nod. Non cercatela, non esiste la terra di Nod, perché vuol dire terra del vagabondaggio. E Caino fa un'obiezione. Chiunque mi incontrerà potrà uccidermi. Chiunque mi incontrerà. Adamo, Eva, Caino, Abele, Abele muore, Caino viene cacciato, Adamo ed Eva restano lì, chi vuoi incontrare? Eppure è scritto così. La Bibbia dunque, se letta seriamente, evidenzia delle sorprese. Non è così semplice come noi abbiamo imparato al catechismo. Raccontini per bambini piccoli. Volete fare un altro piccolo sorriso? Noi pensiamo alla Torre di Babele come il momento in cui nasce l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese, il polacco. Non è così. Perché già nel capitolo decimo viene detto che i discendenti di Sem, Cam e Jafet erano divisi secondo i loro territori e le loro lingue. Sta a dire che la diversità delle lingue c'era già. E allora siamo costretti a rileggere il capitolo 11 della Genesi cercando di chiederci: ma che cosa vuol dire? Erano un popolo con una sola lingua. E per spiegare questo noi dobbiamo conoscere molto bene l'accadico. In accadico l'espressione parlare una sola lingua significava avere gli stessi valori, non la stessa lingua intesa come italiano, francese, spagnolo, tedesco. Ma ognuno con la lingua sua, però condivideva dei valori, delle leggi. Allora comprendiamo che leggere quel testo significa entrare in un orizzonte nuovo, non più elementare come lo pensavamo, quando da soli leggevamo a tamburo battente queste pagine. Ma c'è qualcosa di più. I vecchi della scuola biblica sanno che esistono due decaloghi. Il racconto del diluvio, minimo, sono due racconti incastrati uno dentro l'altro. In un racconto il diluvio dura 40 giorni, in un altro dura un anno intero. Potremmo andare avanti con tantissimi altri esempi. Quando Abramo cerca di comperare la grotta di Macpelah, la compera da un filisteo. Quando mai? I filistei arrivano in Palestina nel XIII secolo. Abramo è molto più vecchio. Ci sono dunque tante cose da risistemare e da vedere se vogliamo leggere seriamente questo testo. Non parliamo poi delle tematiche bibliche che ci sono dentro. Ecco perché la scuola biblica fa questi percorsi. dove non si fanno considerazioni di tipo moralistico, ma si affrontano questi problemi per capire che cosa il testo per davvero voleva dire. Ora, queste incongruenze che io vi ho fatto notare non è che siano state notate ieri, ma hanno incominciato ad essere notate dal XIII secolo d.C. in poi. E per primi si sono accorti i rabbini, perché nel mondo cristiano si leggeva la Bibbia in latino e in latino certe cose non emergono. In ebraico sì. Ibn Ezra, un grande biblista ebreo, medioevale, spagnolo, lui ha elencato diverse di queste incongruenze, sia fuori dal ciclo patriarcale, sia dentro al ciclo patriarcale. Se io vi dicessi che Dio fa alleanza con Abramo due volte, in Genesi 15 e in Genesi 17, con due prospettive teologiche completamente diverse, qualcuno cade giù da un bel sogno. E invece no, sono due le alleanze con due teologie completamente, direi, opposte. Perché da una parte c'è l'alleanza cosiddetta unilaterale donativa, 15, mentre dall'altra c'è un'alleanza bilaterale, 17. L'unilaterale donativa è quella che anticipa quell'alleanza che profetizzerà Geremia nel capitolo 31 e che Gesù porterà a compimento. Mentre nel capitolo 17 noi abbiamo anticipata l'alleanza del Sinai. Viene spontaneo dire, ma qual è l'alleanza vera che Dio fa con Abramo? Ci sono altri punti di domanda. Noi di solito diciamo i patriarchi sono tre, Abramo, Isacco e Giacobbe. Poi leggete attentamente il testo, Isacco è quasi inesistente perché viene assorbito in pochissimi capitoli, tre capitoli e mezzo, dal ciclo di Abramo. Poi viene fuori uno studioso chiamato Michaud, e quale dice, ragazzi, provate a studiare bene quali sono i santuari di Abramo, e quali sono i santuari di Isacco, e quali sono i santuari di Giacobbe, quando si studia il luogo sacro in epoca patriarcale. E si fa una constatazione stranissima. I santuari di Abramo sono al sud della Palestina, i santuari di Isacco sono pochissimi e si trovano al centro, mentre al nord troviamo i santuari di Giacobbe. Abramo era il capostipite, ma era anche un grandissimo clan. Isacco era il capostipite, ma Isacco veniva chiamato anche un grandissimo clan. Quando il grosso clan di Abramo fa alleanza con il clan di Isacco, Abramo diventa il papà, Isacco diventa il figlio. Che Abramo avesse un figlio donatogli da Dio, su questo non ci piove sopra. Come si chiamava? Successivamente, quando invece il clan di Abramo si unisce al clan di Isacco, quel figlio anonimo che era stato portato sul monte per essere ucciso secondo l'ordine di Dio, prende il nome di Isacco. Ci siamo? E di fronte a queste cose noi rimaniamo straniti. Anche i cattolici della fine del 1600 sono rimasti straniti quando un sacerdote, Simon, questo santo prete oratoriano scrive lettura critica dell'Antico Testamento e fa tutte queste osservazioni, anche completandole. Il superiore degli oratoriani lo caccia via, l'arcivescovo di Parigi gli gira il venerdì e lo caccia via e finisce i suoi giorni in una piccola parrocchietta della Normandia. Quasi contemporaneamente un medico protestante diventato cattolico e professore dell'Università di Parigi, alla Sorbonne, viene chiamato dal re a corte per essere il medico di corte. Costui si chiamava Jean Astruc. Questo qui conosceva molto bene le lingue orientali, legge il Pentateuco, scrive un altro libro, però con la furbata di pubblicarlo anonimo. Per cui nessuno poteva perseguitarlo perché non sapeva chi aveva scritto quel libro. Da qui inizia tutto uno studio critico molto serio nei confronti del Pentateuco, in maniera particolare nei confronti della Genesi. Tanto che nell'arco del 1700 e del 1800 si sono fatti moltissime ipotesi. Io ve la sintetizzo in tre grandi correnti, proprio per semplificare il discorso, perché stiamo conversando. Non stiamo facendo il tentativo di bloccare la digestione delle persone. E nella conversazione si può benissimo dire che c'era la teoria dei documenti, la teoria dei supplementi, la teoria dei frammenti. Teoria dei documenti vuol dire che sia la Genesi, sia tutto il Pentateuco, Genesi, Esodo, Numeri, Numeri, Deuteronomio, erano il frutto della cucitura di tanti scritti precedenti, almeno 4, 5, 6. La teoria invece dei supplementi è che c'è un racconto, chiamiamolo così, fondamentale, una specie di albero di Natale, a cui poi sono stati aggiunti tanti cingilli. E l'albero di Natale l'avrebbe scritto Mosè. Dura da digerire. Invece la teoria dei frammenti dice no, ci sono tanti piccoli cicli che correvano autonomamente a livello orale, poi progressivamente sono stati messi per iscritto nel post-esilio, dopo il VI secolo, probabilmente nel V, se non addirittura a scivolatino nel IV, qualche autore lo fa, dice, è stato messo insieme ed è venuto fuori il libro della Genesi così come lo conosciamo noi e tutto il Pentateuco come lo conosciamo noi. Verso l'inizio del 1900 due professori tedeschi, uno si chiamava Graf e l'altro Fellhausen, si sono serviti di un grossissimo studio fatto da un loro predecessore, il professor Reus, e hanno impalcato un'ipotesi, la cosiddetta ipotesi documentaria. Secondo questa ipotesi c'era un testo antichissimo scritto all'epoca di Salomone, quindi siamo verso il X secolo. Salomone aveva importato dall'Egitto il concetto di università e lo aveva installato nella reggia per preparare gli amministratori dell'impero salomonico. E questa università, fra le tante cose che ha prodotto questa antichissima Bibbia piccola chiamata Fonte Javista, è il libro dei Proverbi. Del lavoro di questa università ci sarebbero rimasti queste due opere. Morte di Salomone, il regno si spacca, nel regno del nord nasce un'altra bibbietta piccola chiamata Fonte Eloista, e quando nel 722, vedi tu, a Sheldas le truppe di Salmanassar V, le truppe di Sargon II, cioè le truppe del padre o del figlio, poco interessa, distruggono il regno del nord, i preti di Betel, che era uno dei santuari più importanti del regno, anzi era il santuario più importante del regno insieme a quello di Dan, nell'estremo nord, Questi sacerdoti di Betel fanno la quindicina di chilometri che li separa da Gerusalemme e si portano dietro il rotolo di questa bibietta chiamata fonte eloista. Si congiungono con la fonte yavista e viene fuori la fonte yeovista. Buonanotte. Nel 622 Chia e Safan, portando a compimento un progetto di re Giosia, trova nella biblioteca del Tempio un rotolo importante. Giosia lo legge, resta stralunato, lo porta dalla profetessa Hulda e gli studiosi dicono: bene, quel rotolo è il Deuteronomio. Nel 597 prima, 86 dopo, 84 alla fine, nello spazio dunque di tre invasioni babilonesi, gli ebrei vengono portati schiavi a Babilonia e là compongono un'altra bibietta. Al ritorno, la fonte yeovista, che è già la sintesi di due fonti precedenti, la fonte deuteronomistica e la fonte sacerdotale, compongono il libro della Genesi più tutto il resto del Pentateuco. Questa ipotesi è stata valida fino al 1970-1975. Poi gli studiosi hanno cominciato a grattare anche queste ipotesi e si sono accorti che la fonte eloista, quella del Regno del Nord, non è mai esistita, perché sarebbe la parte più antica della fonte deuteronomista. La fonte yavista non sarebbe esistita, perché sarebbe la parte più antica probabilmente della fonte sacerdotale, o se è fonte autonoma, comunque nata con buona probabilità nel post-esilio, non più nel 1000 avanti Cristo. Quindi oggi come oggi la tesi di Grave Bellausen è stata polverizzata. Qual è la situazione di oggi, sia per la Genesi, sia per gli altri libri del Pentateuco? Non si sa, perché ci sono due scuole di pensiero. Una dice che il perno del Pentateuco e quindi anche della Genesi sarebbe lo scritto deuteronomista, il quale non si identifica con il quinto libro della Genesi, ma molta parte della sua teologia è disseminata in tutti i libri del Pentateuco, compresa la figura di Abramo, la figura di Isacco, di Giacobbe e di Giuseppe. L'altra ipotesi dice: no, non è il Deuteronomio che fa da perno, ma è lo scritto sacerdotale, il quale fa ruotare attorno a sé tutte le varie componenti della tradizione orale presente nel Pentateuco e dà unità teologica. Ora, c'è un principio ermeneutico semplicissimo: più sono le ipotesi che si fanno su una realtà, meno verità è presente in ogni singola ipotesi. Vi è chiaro? Perché se sul Pentateuco ci fosse un'ipotesi, si può ancora dire: vabbè, probabilmente lì c'è parecchio del vero. Ma quando sull'origine del Pentateuco, dopo tutto quello che abbiamo detto, troviamo ancora in piedi due ipotesi, vuol dire che nessuna delle due possiede la chiave di volta per spiegare l'origine di questo testo. Ci sono pochi frammenti di verità nella cosiddetta ipotesi deuteronomista e ci sono pochi frammenti di verità nella cosiddetta ipotesi sacerdotale. Per chi volesse misurarsi con tutto sto emerita marmellata, c'è un libro semplice, pensato per voi, da due suoi colleghi. Io sono vecchio rispetto a lui, Germano Galvagno e Federico Giuntoli, dai frammenti alla storia. Introduzione al Pentateuco, 22 euro. Dipendesse da me, proprio lo dicevo prima, io ai miei studenti all'università non lo consiglio. Quindi questa è una lettura leggera, fatta per chi non vuole avere lo stomaco rattrappito con i problemi, vuol leggere in maniera sciolta e arrivare alla fine. Per questo ho detto è per voi. Chi invece ha bisogno di un torrone duro da masticare e misurarsi in maniera brutale con questi problemi di analisi critico-storica, ci sono due libri. Questo è troppo signorile, nel senso che smussa le polemiche. Blankenship, il Pentateuco, introduzione ai primi cinque libri della Bibbia quiriniana, ancora i soldi in lire. Mentre invece un testo veramente bello, di quelli come Cristo comanda, dove voi alla fine dite sì, ho capito qualcosa, perché non vi risparmia niente, è questa introduzione alla lettura del Pentateuco di Jean-Louis Kah, che è stato suo professore e mio compagno di studi, tanto per dirvi quanto sono vecchio. Congratulazioni. Poi ci sarebbe un altro libro che non vi ho portato, perché è troppo grosso. Sarebbe il secondo volume della collana Logos. È un libro. Dunque, i volumi sono 8. In questo secondo volume si affrontano i problemi del Pentateuco, qualche brano di esegesi. Se vi cade sul dito grosso del piede dovete andare al pronto soccorso, però non ve lo consiglio, perché l'autore, professor Borgonovo di Milano, come tutti i santi milanesi, vi complica la vita, anche se deve dire che questo è un dito. Per dirvi che questo è un dito, dice: guardate, l'uomo ha gli arti superiori, gli arti inferiori, gli arti superiori sono fatti TikTok, falangi, compagnia. Dite un dito e buonanotte. Ecco, non ve lo consiglio proprio perché il modo di esprimersi è così complicato, è già complicata la materia. Se poi ci mettete anche il modo di esprimersi, è un po' difficile venirne fuori. Lasciatelo ai professori, i quali guardano, leggono, si interessano. Ecco, il professor Borgonovo è uno che ha sposato l'ipotesi del Deuteronomio o della scuola deuteronomistica come perno di tutto quanto il Pentateuco. Questo è per dirvi solo quanti problemi ci sono quando si legge un testo. Perché quando si legge un testo, una delle prime cose che bisogna fare è quello di situarlo storicamente, altrimenti noi arrischiamo di far dire al testo quello che il testo non ha mai voluto dire. Se noi sappiamo che il primo capitolo della Genesi risale al VI secolo, in epoca babilonese, ci diventa facile capire quali sono i problemi degli ebrei in esilio. Basta leggere con senso critico sia il libro di Geremia, ma soprattutto il libro di Ezechiele e del Deutero Isaia. L'ebreo si chiede: Dio esiste? Perché se esiste si manifesta nella storia, e se non si manifesta nella storia vuol dire che non c'è. E siccome a noi è capitato di prendere di quelle legnate in testa belle grosse da parte dell'esercito babilonese guidati dal dio Marduk, questo dio Yahweh dov'è? Io adesso ve lo traduco in maniera così a livello di conversazione serale, ma vi rendete conto che quando un popolo pone queste domande occorrono delle risposte, è molto serie. Ezechiele le darà in una maniera, dentro Isaia in un'altra, e questo capitolo lo dà in una terza. Io sono sicuro quale risposta. Cominciate a tirar via tutte le vocali. Prendete il testo ebraico consonantico. Prima o dopo faremo il corso di ebraico, vero? È da 27 anni che lo sto chiedendo.
Ce ne sono due.
Fatelo.
Oggi è cominciato quello per principianti.
Fatelo. Avete tutto da guadagnare. Se voi leggete il testo senza i segni vocalici, scoprite la settimana enigmistica. Perché lì l'autore, in maniera molto elegante, ti ha infilato le divinità babilonesi che appaiono come semplici creature di Dio. Non sono divinità, sono realtà create. E poi c'è la ciliegina. L'immagine e somiglianza di Dio è Adam, ma Adam è fatto da maschio e da femmina. E quindi l'immagine di somiglianza di Dio non è l'individuo, è la coppia. Vuoi sapere se Dio esiste? Sì, interrogati perché tu ami una donna o perché tu donna ami un uomo. E dentro questo mistero tu hai l'immagine e la somiglianza di Dio. Capite dove sta la risposta? Adesso pensate con quale enorme presunzione noi diciamo a questo testo: ma chi hai ragione? Chi ha ragione, tu o la scienza? Questo testo dice: che cos'è la scienza? Non era questa la risposta che io volevo dare, ma io volevo dare una risposta ben precisa ad un popolo che si trova in questa situazione. E poi c'è anche un'altra considerazione da fare. Questo testo, che a voi sembri, è un testo poetico, perché è strutturato su due colonne, in parallelismo sintetico. Sto parlando arabo. Primo giorno la luce, quarto giorno il sole, la luna e le stelle, luce e lampadine. Nel secondo giorno acque superiori e acque inferiori, nel quinto giorno uccellini e pesci, gli abitanti. Terzo giorno l'asciutto, sesto giorno gli animali terracqui e la coppia umana. Non è logico, è poetico. E tu non puoi mettere a confronto poesia e scienza. Ci sei? Sì? Bene. Passiamo brevemente a queste figure patriarcali adesso, che vanno lette tenendo presente tutte queste problematiche. Allora, se io affronto direttamente il testo, la cosa che mi stupisce è che noi attribuiamo importanza ad Isacco, che ha fondamentalmente tre capitoli, e stranamente non troviamo nella dicitura classica Giuseppe. Noi abbiamo il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E Beputi? Dove mettiamo Beppi? Io penso che voi ricordiate l'episodio del capitolo 20 del Vangelo di Luca, dove abbiamo delle persone veramente malvagie, sarebbe in questo caso i Sadducei, che vanno da Gesù e dicono: scusa tanto, sai, c'è una vedova, anzi c'è una donna che ha sposato un uomo, resta vedova, il fratello non sposa. 7. Quando muore, moglie di chi sarà? E Gesù risponde: intanto, amici miei, prima cosa, non pensiate che l'aldilà sia l'edizione riveduta e corretta dell'aldiquà. L'aldilà è tutt'altra cosa. Secondo, che la vita oltre la vita esista è dimostrato dal Pentateuco, lì dove si dice che Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, punto. E Giuseppe
e va a porre.
C'è dunque una tradizione tremendamente forte che isola questi tre personaggi e cancella il quarto. Poi noi andiamo a vedere, il secondo personaggio è nullo, cioè non ha un ciclo a sé stante. Ciclo vuol dire un gruppo di capitoli che parlano di lui soltanto. No, Isacco è un'appendice di Abramo ed è un'appendice iniziale del ciclo di Giacobbe. E niente. Mentre invece voi avete un mucchio di capitoli che toccano la figura di Giuseppe. Avete dal capitolo 37 al capitolo 50. Sono tanti. Come mai tutto questo? Allora qui cominciamo ad avere un pizzico di attenzione, ma anche un pizzico di delicatezza nel trattare il problema. Mentre il ciclo di Abramo ruota attorno al grande tema della fede, il ciclo di Giacobbe ruota attorno al tema della inimicizia, ricomposta alla fine della vita di Giacobbe per mezzo di certe esperienze fatte con Dio. Non dimenticate l'esperienza al fiume dove Giacobbe combatte con Dio, l'esperienza di Betel dove vede quella famosa scala. Giuseppe non ha un grande tema. Il ciclo di Giuseppe è un ciclo sapienziale, non teologico. Qual è la differenza? Il ciclo teologico di Abramo più Isacco e il ciclo teologico di Isacco più Giacobbe toccano due grandi temi. Il tema del rapporto verticale dell'uomo con Dio e il tema del rapporto orizzontale. Giacobbe e Esaù sono i due rapporti che costituiscono la nostra vita, la trascendenza e l'immanenza. Il tema di Giuseppe invece è un tema molto complesso, perché non è un tema di per sé teologico, ma, Dio mi perdoni la parola, ermeneutico. Mentre nei primi due personaggi, chiamiamoli tre, noi tocchiamo gli elementi fondamentali della fede biblica, Dio e l'uomo, il ciclo di Giuseppe ruota attorno al problema: che senso dare alla storia che viviamo? Naturalmente, all'interno di questi tre grandi capisaldi ci sono moltissimi altri temi biblici a cascata che non sto ad illustrarvi questa sera. Però se voi prendete il ciclo di Giuseppe, Il ciclo di Giuseppe ha come perno l'incontro di Giuseppe con i suoi fratelli. Quando i fratelli si accorgono che lui è il viceré, dicono: qui noi abbiamo perso la pelle. E lì voi avete una cosa eccezionale. Giuseppe diventa l'interprete di ciò che lui ha vissuto e dice: non siete stati voi a vendere me ai madianiti che poi mi hanno rivenduto in Egitto. Ma questo è il fatto che è capitato. Eppure Giuseppe insiste nel dire: no, non è questo. Questo è solo la superficie. Cosa c'è sotto questa superficie? E Giuseppe dice: Dio ha voluto che io arrivassi qui prima di voi, perché se io non arrivavo qui prima di voi, voi non sareste stati salvi. Con questa ottica si riesce a capire quello che si chiama la lettura degli avvenimenti, perché non dobbiamo mai dimenticare che l'espressione debar Yahweh, che normalmente noi traduciamo con parole di Yahweh, non è necessariamente una parola parlata. Nel mondo orientale, quando si invita all'ascolto, si dice: siano i tuoi orecchi attenti e i tuoi occhi aperti per ascoltare. Si ascolta con l'orecchio e si ascolta con gli occhi. Perché? Perché noi abbiamo il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale. Dio ha il linguaggio verbale, profeti, e ha il linguaggio non verbale, gli avvenimenti. Quando studierete ebraico, fatelo, avete tutto da guadagnare, e leggerete le schede nel primo e nel secondo libro dei Re, soprattutto nel secondo, poi alla fine di ogni scheda trovate e gli altri avvenimenti li trovate descritti negli annali del re di Giuda o negli annali del re di Israele. Gli altri avvenimenti in ebraico è espresso con la parola debarim, non vuol dire parole, vuol dire avvenimenti. Ma contemporaneamente vuol dire anche parole, perché gli avvenimenti manifestano un messaggio. Guardate che questa mentalità, quella cioè di osservare ciò che accade per poter capire che cosa Dio mi vuol dire attraverso ciò che vivo, è il fondamento di tutta la teologia apocalittica. Non solo. Facciamo finta che voi mi abbiate detto di sì, che avete letto il Vangelo di Marco. Ovvio. Nel primo capitolo, il primo miracolo che fa Gesù lo fa in una sinagoga, entra, guarisce questo indemoniato e la reazione della gente è stranissima. La gente si chiede: che è mai questo? Voi cosa avreste risposto? Noi per istinto avremmo detto: è un miracolo. Il testo biblico dice che la gente si è autorisposta così. È una didache kainè, è un insegnamento nuovo dato con autorità. No, è un fatto, no, è un insegnamento. Ecco, tutto quanto il ciclo di Giuseppe ha come sottofondo questo messaggio interpretativo della storia. anche se poi ci sono tante altre tematiche teologiche di rilevanza non certo secondarie. Il fatto che Giuseppe non voglia assolutamente tradire il padrone di cui lui è schiavo e non lo fa in nome di Dio, non lo fa perché ci sono i comandamenti li avremo nell'Esodo, non nella Genesi. È un rapporto umano totale e fiduciale che un uomo ha con un altro uomo ed è questo che guida le sue scelte. E improvvisamente comprendiamo che il comportamento morale uno lo adempie perché quel comportamento fa bene a se stesso. A Dio non gli arriva niente del nostro comportamento morale. Prova che sia che quando noi abbiamo compiuto tutto ciò che dovevamo compiere, dobbiamo dire siamo servi, non ditelo mai. Siamo servi che non aggiungono niente a ciò che Dio possiede già. Questo è il concetto. Acrei vuol dire così. Traduzione inutile, una di quelle traduzioni velocissime, perché bisognava finire la traduzione. Chiaro? Ma il concetto è diverso. Noi non aggiungiamo niente a ciò che Dio possiede già. Dunque, noi esploreremo questi aspetti del ciclo sapienziale di Giacobbe, di Giuseppe, però anche esploreremo quello che è il fondamento della nostra fede e impareremo a capire attraverso il personaggio di Abramo che cosa sia la fede. E allora lì toccheremo alcuni testi, ma anche alcune corde interiore del nostro mondo che sono delicatissime, perché ci accorgeremo che la fede è un mix di chiudere gli occhi e affidarsi, ma è anche un altro mix che è quello di vedere i segni di Dio nel cammino che sto facendo. Questa mescolanza così strana tra fiducia cieca in lui e bisogno che lui mi dia gli hotot, i segni, non è qualcosa che vive in contrapposizione, ma che vive come sintesi. Tu mi dai un segno, io mi fido. Mi dai un altro segno, mi fido ancora di più. Mi dai un terzo segno, la mia fiducia diventa totale. Noi non possiamo fare a meno dei segni. Provate ad osservare. L'angelo dice a Maria: guarda, la tua parente è al sesto mese. Maria immediatamente si alza e va da Elisabetta, vede le materne rotondità e solo allora esprime attraverso il Magnificat la sua riconoscenza per la maternità messianica. E Luca, che è tremendamente ironico, lui è dolcissimo, ma possiede un'ironia formidabile, finito il Magnificat, in un micro versetto piccolissimo dice: Maria rimase con lei altri 3 mesi e poi tornò a casa sua. Don Mauro e io siamo figli del seminario, non è che abbiamo avuto grandi educazioni sessuali, però sappiamo che un bambino impiega circa 9 mesi dal concepimento alla sua autonomia quando mamma lo scodella. Maria va da Elisabetta quando? È 6+3. E quando la mamma ha più bisogno, Maria torna a casa sua. Allora la domanda è: cos'è andata a fare per aiutarla? Senz'altro l'avrà aiutata, perché no? quel viaggio è vedere il segno che l'angelo mi ha dato, constatare quel segno, e subito dopo aver constatato il segno, l'anima mia magnifica il Signore. Ci siete? Con Abramo impareremo questo. Cosa impareremo con Isacco? Niente. Perché Isacco, la mia stella, è solo una specie di piccolo, è una sinapsi tra un neurone e un altro. Chiaro? Cosa impareremo invece con Giacobbe? Moltissimo. Con Giacobbe impareremo il cammino. Con Abramo, con il tema della fede, l'abbiamo incominciato. Con Giacobbe invece impareremo che cosa significa camminare nella fede, tenendo presenti i rapporti con gli altri. E noi ci accorgeremo che questo Giacobbe, che non è certo uno stinto di santo, ma ne ha combinate che metà basta, ci porrà dei problemi. Il primo problema è: perché Dio ha scelto lui, che era così delinquente? Sono delle domande che sono lecite. Come è lecito chiederci: perché il buon ladrone è l'unico santo canonizzato da Gesù? Non sua madre, non Giuseppe, suo padre putativo, nessun apostolo. Ma questa figura certamente non edificante. Perché Dio obbliga Osea a sposare una prostituta sacra, rendendolo già dal primo giorno di matrimonio? Perché Dio chiede questo? Perché Dio fa santo un individuo come quello? Perché Dio ha scelto Giacobbe? E ci viene in mente quella riflessione che troviamo nel libro di Giobbe, che dice: chi può dire a Dio che fai? E con Giacobbe, mentre tocchiamo il mistero del rapporto fra uomo e uomo, complesso, sporco, basta che vediate cosa Labano combina con lui, ma anche quello che lui combina con Labano, perché nessuno di due è farina da far ostia. Come lui si tenga la prima sposa, Lia, che Labano gli ha rifiutato, e lui non la rifiuta, però lavora altri 7 anni per avere Rachele, che è la donna che lui ama. Entreremo dentro in questo mondo misterioso che è l'animo umano. Quando lui poi ritorna, manda a dire ad Esaù, dice: guarda, sono ricco, prendimi tutto, ma non toccare la mia gente. Ma perché lo fa? Questi sono punti di domanda. Finisco subito. Tutti e quattro questi personaggi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, purtroppo vanno affrontati prima attraverso la soluzione di alcuni elementi critico-letterari che non saranno. Secondo, ogni patriarca va illuminato da quello che noi potremmo chiamare la sua caratteristica, e solo in terza battuta noi potremmo vedere i singoli episodi con i vari messaggi che questi episodi hanno. Questo sarà il nostro itinerario. Grazie della pazienza che avete avuto. Chiudiamo.
Buon cammino. Buon cammino.
Grazie.
Buona serata.